del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. La parabola che ci viene letta in questa domenica ha molto a che fare con quello che noi stiamo facendo adesso in questa chiesa. Dice il Signore: c'è un re, un uomo ricco, che fa che celebra le nozze per suo figlio e quindi fa un grande banchetto e chiama tanti invitati per venire al banchetto di nozze. Ma tutti quelli che sono invitati se ne vanno, uno per i propri affari, uno se ne va nel suo campo in campagna, altri addirittura prendono i servi del re che erano venuti per invitare, li maltrattano e li uccidono. Allora questo re si adira, manda l'esercito a distruggere le città di questi sudditi che non sono voluti venire alle nozze. E dice ai suoi servi: ecco, vedete, le nozze sono pronte, però gli invitati non erano degni. Allora andate da tutte le parti, andate anche agli angoli delle strade, prendete tutti, cattivi e buoni, e portateli qui. E i servi fanno così, prendono tutti, cattivi e buoni, per le strade, i crocicchi, li portano alla sala di nozze, e la sala di nozze è piena. E quando il re passa in mezzo per salutare gli invitati, vede che ce n'è uno che non è vestito con l'abito da nozze. E gli dice: come hai fatto a entrare qui senza essere vestito da nozze? E quindi lo fa legare e buttare fuori. Perché, dice il Signore, molti sono chiamati, pochi sono eletti. È chiaro che in questa parabola c'è una polemica anche con gli ebrei. La storia di Israele è piena di momenti in cui Dio manda i suoi profeti a predicare, a parlare ai re, a parlare al popolo, e i profeti non vengono ascoltati e a volte addirittura vengono messi a morte. Ecco, e questa cosa purtroppo, vi ricorderete, è successa anche nel corso della storia della Chiesa. Dio ha mandato dei santi a predicare, molto spesso questi santi non sono stati ascoltati e sono stati maltrattati. Pensate a San Massimo il Confessore, a cui fu tagliata la lingua per impedirgli di predicare, pensate a San Giovanni Damasceno, a cui fu tagliata una mano per impedirgli di scrivere. La storia della Chiesa è piena di santi che sono stati esiliati, che sono stati messi in carcere, che sono stati a volte torturati dagli stessi cristiani, non da altri. L'imperatore che aveva fatto tagliare la mano a San Giovanni Damasceno era un imperatore cristiano, in teoria ortodosso, in pratica no, perché seguiva la dottrina eretica dell'iconoclastia. Quindi questa è una cosa che in realtà c'entra anche con la storia della Chiesa. Ma quello che a noi interessa è la fine della parabola, quando questo re passa in mezzo ai commensali e vede che c'è uno senza l'abito da nozze. Noi ci dobbiamo chiedere che cos'è quest'abito da nozze. San Cromazio d'Aquileia, che è stato un vescovo del IV secolo santo dell'Italia del Nord, in una predica su questo, proprio su questo Vangelo, spiega che l'abito da nozze è l'abito del battesimo. E questa è un'interpretazione che può tornare. Quell'uomo era entrato al banchetto delle nozze senza fare parte della Chiesa, senza essere tra gli eletti. Di sicuro l'abito da nozze non è una questione strettamente morale, perché ci ha detto l'Evangelista, ci ha detto il Signore, che i servi chiamano tutti, cattivi e buoni, non si fanno problemi morali sulle persone che vanno al banchetto delle nozze. E allora torna per noi che cosa vuol dire questo abito da nozze. Voi avete sentito che San Paolo nella lettura di oggi dice che noi tutti abbiamo avuto l'unzione in Cristo. E c'è una preghiera che voi non sentite, ma che il sacerdote recita sempre quando si mette paramenti. È la prima preghiera che dice quando si mette paramenti. La dice anche il diacono quando si mette lo stitale. Dice, esulterà la mia anima del Signore, lui mi ha rivestito di un manto di salvezza, mi ha avvolto di una tunica di pienezza, come una sposa mi ha redimito di diadema, come uno sposo mi ha redimito di diadema, come una sposa mi ha ornato di gioielli. E quindi il prete, quando si mette lo sticario, recita una preghiera in cui quello sticario è un abito da nozze. E questo, ripeto, lo fa anche il diacono. Perché è un abito di cui si dice che come uno sposo mi ha messo un diadema e come una sposa mi hai ornato con i gioielli. Quindi questo, il sticario, è un abito da nozze. Ma questa non è una cosa che riguarda soltanto i preti, perché i preti in realtà sono soltanto una parte del popolo cristiano. Questa è una cosa che riguarda tutti. Allora, ripeto, San Provenzio diceva che l'abito della nozze ha a che fare con il battesimo. Noi tutti siamo stati battezzati e noi tutti abbiamo ricevuto l'unzione del Santo Miron subito dopo il battesimo, che non è quella di cui parla esattamente San Paolo, perché ai tempi di San Paolo non si usava farla in quel modo, ma che per noi è anche questo. Noi siamo battezzati nel nome di Cristo e siamo unti con l'olio, con il Santo Miron, a significare l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Ecco, essere alle nozze senza l'abito di nozze è come cercare di far parte della Chiesa senza avere queste cose. Però non basta avere queste cose solo da un punto di vista materiale. Non basta essere battezzati e non basta essere cresimati per fare parte degli eletti. Vi dicevo all'inizio che questa parabola ha a che fare con quello che facciamo noi oggi, perché noi oggi celebriamo la Divina Liturgia, e la Divina Liturgia è una celebrazione delle nozze tra Cristo e la Chiesa, ed è una celebrazione del sacrificio di Cristo sulla croce. Quando il Signore istituisce l'Eucaristia, cosa fa? Prende il pane, lo spezza e dice: questo pane spezzato è il mio corpo. E poi versa il vino e dice: questo vino versato è il mio sangue che viene versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Quando noi partecipiamo alla Divina Liturgia, noi quindi stiamo partecipando a questo mistero della redenzione dell'umanità, ed è quindi la liturgia una prefigurazione delle nozze tra Cristo e la Chiesa di cui parla il libro dell'Apocalisse. Nel libro dell'Apocalisse si parla a un certo punto della Chiesa che scende come una sposa, vestita come una sposa. E questa è un'immagine che ricorre spesso nelle scritture, ne parla San Paolo. Pensate al rito del matrimonio, nella lettura che si fa al matrimonio si dice che lo sposo e la sposa sono nello stesso rapporto che hanno Cristo e la Chiesa. Ed è una cosa che noi troviamo anche nell'Antico Testamento, lo troviamo per esempio nel profeta Ezechiele, e lo troviamo in un libro intero dell'Antico Testamento, che è il Cantico dei Cantici, che descrive il rapporto tra Dio e il suo popolo come un rapporto di amore tra un uomo e una donna. Ecco quindi che quello che noi facciamo oggi ha a che fare con la parabola che abbiamo ascoltato, perché noi appunto oggi stiamo celebrando una prefigurazione di questa cosa. Arriverà il momento in cui la Chiesa si unirà a Cristo come una sposa unita allo sposo. Allora noi a quel punto come interpretiamo quest'abito da nozze che non ci deve mancare? Sì, l'abito da nozze materialmente è il fare parte della Chiesa, ma è anche il voler fare parte della Chiesa. Non basta essere battezzati e cresimati se io non vado nemmeno in Chiesa la domenica. Non basta venire in chiesa la domenica se tutto il resto della settimana io non mi comporto da cristiano. Noi, questa unzione in Cristo che abbiamo ricevuto da Dio e che abbiamo ascoltato nelle parole dell'Apostolo, la dobbiamo vivere tutti i giorni. Non dobbiamo essere noi che viviamo per essere Cristo che vive in noi. E solo così noi possiamo dire davvero di avere questa veste iniziale. Quando la maggior parte di noi è stata battezzata, io sono stato battezzato da adulto, ma sono un caso a parte, e comunque vale anche per chi è stato battezzato da adulto, forse la maggior parte di noi erano bambini, non hanno avuto parte attiva se non trovarsi sott'acqua senza sapere perché. Sono i genitori che poi gli spiegano che cosa ha significato questa cosa per loro. Chi è stato battezzato da adulto, anche lui sì, l'ha vissuto in un modo più attivo, ma passa il tempo, passano gli anni, uno si dimentica. In realtà noi non ci dobbiamo dimenticare, e ogni volta e noi ci troviamo a assistere per esempio al battesimo, ci dobbiamo ricordare che anche noi siamo stati battezzati, che quelle parole che vengono dette dal sacerdote per quel battesimo valgono anche per noi. E ogni volta partecipiamo alla Divina Liturgia ci dobbiamo ricordare che le cose che accadono alla Divina Liturgia non sono cose di cui noi siamo solo spettatori. Noi non stiamo lì a guardare il Signore che spezza il pane e versa il vino per gli apostoli. Noi siamo lì nel posto degli apostoli. Quando noi facciamo la comunione, il Signore ha spezzato il pane e ha versato il vino per noi. Quindi questo è un motivo abbastanza importante per prendere sul serio la nostra vita cristiana. Io vedo che molti, quando sentono parlare, prima ho citato il libro dell'Apocalisse, ne parlano soltanto con un po' di paura. Tutti quanti pensano alle prove che ci saranno da fare, alle persecuzioni, all'arrivo dell'Anticristo, tutte queste cose, e nessuno pensa a due cose fondamentali. La prima è che l'Apocalisse ci racconta la vittoria di Dio, non la vittoria del male. E quindi le persecuzioni sì ci saranno, ma fanno parte della battaglia tra Dio e il diavolo. E l'altra cosa che ci dimentichiamo è che noi tutti dobbiamo prepararci a questa cosa da questa vita. Noi dobbiamo vivere come cristiani, e noi tante volte ce lo dimentichiamo di essere cristiani. Non solo non ci comportiamo come cristiani, ma a volte neanche riusciamo a pensare come cristiani. Noi giudichiamo, noi portiamo rancore, odiamo, non riusciamo a perdonare. E questo vuol dire essere cattivi cristiani. se il nostro prossimo ci ha fatto del male, lui risponderà a Dio per il male che ha fatto. Anche se lui si sente in pace con la sua coscienza, lui risponderà a Dio. A noi però tocca il non giudicare, il non avere rancore, il non provare odio. E questo è un calcio. Ce ne sono tanti altri che si possono fare sul sentirsi, sulla differenza tra sentirsi cristiani e essere cristiani davvero. Quante volte noi nella nostra giornata ci comportiamo in un modo che con l'essere cristiano non conta nulla. Io non parlo dei peccati, perché vi ripeto, nella parabola che abbiamo sentito, tutti vengono chiamati a un certo punto, buoni e cattivi, e quello che viene cacciato fuori non viene cacciato fuori perché è cattivo, non viene cacciato perché ha fatto dei peccati particolari, viene cacciato perché lui non vuole veramente fare parte di quella cosa che sta accadendo, delle nozze dell'agnello. Lui viene cacciato perché lui non ha l'abito da nozze, cioè non è lì per festeggiare. Allora noi la nostra vita la dobbiamo vivere un po' come questa grande cena, in cui noi ci siamo sempre con l'abito da nozze, cioè in cui noi sempre portiamo la nostra veste battesimale. E la nostra veste battesimale va avanti a qualunque altra cosa. E noi non diciamo, sì va bene, il Vangelo dice questa cosa, però il mondo va in un altro modo e quindi io mi muovo come, per come va il mondo. E noi tante volte facciamo così, ci sono tanti anche che si reputano cristiani che fanno così. Sì, lo so che la Sacra Scrittura dice di fare così, ma io non lo voglio fare e mi sento in pace con me stesso. Io personalmente questa è una cosa che l'ho sentita tantissime volte e credo che l'abbiano sentita anche altri. Ecco, questo non va bene. Quando noi viviamo una vita che non è non tanto negli atti, perché ripeto, peccato si può commettere tutti i giorni, ma nel modo di pensare è lontano da Dio, noi non abbiamo più questa veste battesimale. E senza questa veste battesimale noi non possiamo fare parte del banchetto per le nozze tra l'agnello e la Chiesa. La vita cristiana non è una cosa facile per nessuno. Ci sono tante piccole compimenti che noi facciamo, nei digiuni, ci sono le preghiere che si dovrebbero fare tutti i giorni, che spesso ci dimentichiamo di fare, c'è la Sacra Scrittura che dovremmo leggere, ma molto spesso i cristiani ortodossi hanno un timore reverenziale per la Sacra Scrittura e quindi stanno lontani e non la toccano. Ecco, ci sono tante cose che noi dovremmo fare, ma al di là di tutte queste cose che dovremmo fare e che spesso non facciamo, c'è il fatto di vivere sapendo di essere cristiani. C'è il fatto di vivere pure con tutte le nostre debolezze, con tutte le nostre piccole miserie, con tutti i nostri fallimenti umani, però volendo essere cristiani fino in fondo, volendo portare sempre questa veste che abbiamo ricevuto al momento del battesimo. Perché? Perché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti. Quindi noi siamo rivestiti di Cristo. Se noi per un momento della nostra giornata ci vogliamo togliere questa veste perché abbiamo da fare altre cose, cosa succede se proprio in quel momento della giornata accade il giudizio sopra di noi? Ci può cadere una tegola in testa da un momento a un altro, ci può prendere un malore per qualsiasi motivo, ci può beccare in pieno un'automobile mentre stiamo attraversando una strada. Ci sono mille motivi per cui possiamo morire senza rendercene conto. Ed è per questo che il Signore dice sempre di non ritardare l'ora della conversione. Quando il Signore comincia a predicare, le prime cose che dice sono: convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. il regno dei cieli è vicino non vuol dire dopodomani c'è la fine del mondo e ci sarà il giudizio universale, vuol dire che è vicino a ognuno di noi, perché ognuno di noi arriverà un giorno in cui dovrà morire e questo giorno noi non lo conosciamo. Quindi il convertirsi a Dio, lasciare quella parte della nostra vita che non va bene, vuole essere cristiani, lasciare tutte quelle abitudini, anche piaceri più o meno sbagliati che ci possono essere, tutte quelle idee anche che noi coltiviamo nella nostra testa, che non hanno niente a che vedere con la fede cristiana, tutte quelle azioni che ci allontanano da Dio, ecco, noi dovremmo lasciare da subito, perché noi non sappiamo quanto tempo possiamo vivere. Noi non sappiamo quando è che arriverà il re accanto a noi e ci dirà perché non hai l'abito da nozze. E potrebbe succedere anche appena usciti da questa chiesa. E quindi il non ritardare la conversione dovrebbe essere una cosa importante per noi tutti. E ripeto, qui non sto parlando dei piccoli peccati che noi facciamo tutti nella nostra vita, sto parlando del modo in cui noi orientiamo tutta la nostra vita. Sto parlando del fatto che spesso noi non vogliamo vivere certi comandamenti di Cristo. E se noi non li viviamo, se noi ci ostiniamo a non volerli vivere, noi siamo senza quest'abito da nozze. Verrà, passerà il re accanto a noi mentre noi siamo lì e non ce ne accorgiamo e lui ci dirà appunto perché sei qui, come hai fatto a entrare senza l'abito da nozze. Ecco, il giudizio può arrivare in qualunque momento e quindi noi abbiamo un motivo in più per pensare a che cosa significano quelle parole, cioè voi che siete stati battezzati in Cristo siete stati rivestiti di Cristo. Noi questa veste che abbiamo ricevuto la dobbiamo cercare di mantenere per tutta la nostra vita. Si mancherà, si sporcherà, esiste la penitenza per pulire le macchie e per togliere lo sporco. Però noi dobbiamo tenere questa veste, non ci dobbiamo staccare dal fatto che siamo cristiani e non ci dobbiamo staccare dal fatto che crediamo fermamente nelle cose in cui diciamo di credere, perché non basta dire Signore, Signore, il Signore ha detto non chiunque mi dica Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ecco, noi non basta che diciamo siamo cristiani, noi dobbiamo fare la volontà di Dio per essere veramente cristiani. Non dobbiamo essere noi a dire che siamo cristiani, devono essere gli altri che ci guardano a dirlo. Perché è facile dire sono cristiano, è facile dire che crediamo in quello che dice la Chiesa, ma poi sono gli altri, quelli che abbiamo intorno, che ci guardano, ci vedono e dicono sì, quello è cristiano, no, quello non mi sembra che sia proprio tanto cristiano. E non solo quelli che abbiamo attorno nella Chiesa, ma anche quelli fuori, quelli che non sono magari nella Chiesa e che però ci riconoscono e possono vedere in noi un vero cristiano, e questo può essere un motivo per loro per avvicinarsi alla Chiesa e attraverso la Chiesa avvicinarsi. Noi dobbiamo appunto portare Cristo in mezzo al mondo dentro di noi. A Lui onore e gloria pure sempre e nei secoli dei secoli. Amen.